Fabio, mi presento, sono un operaio e anche delegato sindacale, volevo dire qualcosa anch'io perché mi sembra giusto che parli anche i diretti interessati che saranno toccati da questa riforma. E il titolo mi incuriosisce perché c'è un punto interrogativo, no? Mi sa un po' di revisionismo. Invece io a quel punto interrogativo avrei voluto mettere un punto esclamativo perché si sa quale sarà il futuro del lavoro, quantomeno come qualità del lavoro. Partiamo da fatto, il 30 maggio al Senato passa la riforma del mercato del lavoro, approfittando del terremoto del 29, del giorno prima, perché qua non ci sono dei tecnici, qua ci sono dei sciacalli. Noi siamo abituati a riforme del lavoro che si firmano a luglio, approfittando della calura estiva, dei 40 gradi, quando gli operai sono spossati e non ce la fanno più a combattere, quindi mollano praticamente, mentre questa volta il terremoto è anticipato praticamente, quindi il giorno dopo il terremoto, approfittando dell'effetto mediatico, si è fatta passare questa riforma nel silenzio più assoluto, perché quantomeno nella mia azienda nessuno sapeva niente, c'era qualche titolino sui giornali. Quindi l'Italia è un paese strano, un paese in cui quando il direttore dell'INPS dà dei dati viene tacciato di licenziamento, qua siamo nel fascismo, forse le purghe che c'erano ai tempi di Mussolini, ti lasciamo dei segni fisici, ma c'era più libertà di espressione. Noi fra qualche anno ci rivedremo in queste sale a dire gli effetti della violenza di questa riforma con i signori che ci sono qua, che diranno che siamo una società non più libera, perché ci sarà della gente che si sveglia di mattina e ha paura e va a letto di sera che ha paura di perdere il posto di lavoro, perché voi mi dovreste spiegare perché mai un imprenditore dovrebbe tenere in azienda una donna che usufruisce della legge 104, che è una figlia invalida e quindi si assenta 3 giorni al mese, rompi i coglioni, rompi. Perché mai un imprenditore dovrebbe mantenere in azienda una donna che per 2 anni decide di stare a casa o che fa 6 figli? Per quale motivo? Quando può lasciare la casa? O perché mai un'azienda dovrebbe tenere nello stabilimento un lavoratore che rompe i coglioni come il sottoscritto con il delegato sindacale? Per quale motivo? O un lavoratore che non fa straordinari e preferisce spendere il suo tempo per andare in uno di questi bei parchi che è stato fatto dal vecchio PC, ma che adesso è vuoto, non c'è neanche un bambino a giocare, perché la gente si sveglia la mattina che ha paura e va di notte a letto che ha paura. Questo è il modello che avete costruito in questi anni. Qua questa è una riforma classista praticamente, che butterà fuori dal lavoro la parte migliore della società o la parte più debole, la gente che ha problemi, la gente che rompe i coglioni, e voi volete creare una società di yes men, gente che dice sempre sì, e questo è il succo. Queste cose bisogna dirle. Queste cose qua, non è che bisogna aver paura di dire questa roba qua. Questa è la realtà dei fatti. Grazie, arrivederci.
Braglia.
Sarebbe stato interessante chiedere al dottor Manfredini sulla riforma delle pensioni, visto che le aziende in questi anni hanno, sia con la crisi che prima, lasciato a casa molti lavoratori, con esodi più o meno incentivati, più o meno costretti, sarebbe stato interessante chiedergli, caro Mastrangelo, se prima, ai 55-56, andavi in pensione ai 58 anni, quelli che hanno cominciato precocemente, era una cosa. Adesso che si va in pensione a 66 anni, come fanno a pagare 15 anni del periodo che rimane scoperto rispetto alla valutazione dei diritti? Sarebbe stato interessante sapere l'opinione della Confindustria, perché questo ancora non si è spiegato a nessuno. Cioè, se noi creiamo un esercito di milioni di persone in prospettiva che saranno espulsi dalle aziende, perché per le aziende costano troppo, e se troppo tempo per arrivare alla pensione, è chiaro che produciamo un esercito di sofferenza sociale di cui poi i vari sindaci dovranno farsi carico, perché poi sarà anche carico loro, quindi non è una cosa di poco conto. Questa è la prima cosa, quindi irresponsabilità da parte di Confindustria, questa è una cosa che è una scelta folle. Due esodati, caro Mastrangelo, qui a Reggio sono già migliaia, prima Moro ne parlava, ma alcuni vari sono già senza cassa integrazione, senza pensione e senza lavoro, non ci andranno, sono già. Quindi mettiamo che siano circa 2.000 oggi, adesso sono circa 2.000, sono 2.000 famiglie, sono 8-10.000 persone, no? Non mi sembra una cosa da poco. Un po' più importante dei funghi davanti ai musei civici di Reggio, no? Bene, questo è un problema sociale che sta arrivando, è una bomba che deve esplodere. La domanda è: visto il soldato che tutti siamo d'accordo che la Fornero ha mentito al paese, perché quando ha fatto l'accordo, quando ha emanato l'accordo il 30, il 1 giugno, 8 giorni fa, 10 giorni fa, aveva già in mano la relazione del direttore dell'INPS Nori, che gli diceva: guarda che sono 390.200, e lei ha continuato a perseverare nell'errore volontariamente, quindi ha mentito al paese, ha mentito ai cittadini e ai lavoratori interessati soprattutto. Martedì c'è una sfiducia in Parlamento, sindaco Rivi, organizzata dall'Italia dei Valori, sulla Fornero. Voi da che parte state? Dalla parte del frumentone? State dalla parte dell'ombra, del sole? Vi nascondete? Sperate un altro terremoto? Non si sa cosa fare, per cui ce lo spiegherai tu con la tua amabile caoticità. Benissimo. L'ultima cosa che volevo dire all'avvocato, che è interessante, è questa. Caro Mastrangelo, voi...
Oh, l'avvocato lo ha. Lo ha. Nessun dottor, lo l'avvocato. No, ha detto. No, perché l'avvocato lo ha. Ah, ecco, sì, bon. Ah, bon. Certo, capito, io capito. Sì. Adesso al De che vende 50.000 copie, dai con un regalo un padre. Al porta cioccolata al De che vende 50.000 copie. Ah, bon.
Bene, la discorso è questo. Se voi, oppure la facciamo così, la domanda la facciamo tutti presenti qua. Mettetevi di parte di questi 390.000 soldati, no? Che gli hanno detto: guarda, tu hai preso tal periodo, ti accompagniamo come si è sempre fatto. No? A un certo punto il governo dice: no, non si può, sono 3, 4, 5 anni più, no? Apro una parete, il sottosegretario Polino, due mesi fa per televisione, sento le mie orecchie, ha detto che in presenza di un cambiamento legale, di fronte a un accordo fra privati, cioè fra lavoratore e l'azienda, il suddetto accordo è nullo. Nullo, ha detto il sottosegretario Polito, cioè uno del governo. Quindi gli accordi fatti in questo caso, cioè con incentivi agli esodi, eccetera, eccetera, sono nulli, legalmente sono nulli. La domanda che ci dobbiamo porre è questa: un lavoratore cosa deve fare? Perché il sindaco CGL di lui, diciamo che per il sciopero Mora purtroppo non l'abbiamo visto, 3 ore e poi qualcosa regge, ma comunque a livello generale è tutto passato. In Parlamento il PD fa le tre parti com'è, ne fa tre, una, due, tre, cinque, ecco, bene. Quindi nessuno fa opposizione. Allora io mi chiedo, quel lavoratore lì, sapendo che davanti a un sopruso, a un'illegalità, cosa deve fare? Secondo voi, cosa dovrebbe fare? Secondo voi? Volevo stimolare una discussione, no? Allora io mi dico, essendo un moderato per natura, ho già chiuso, essendo un moderato per natura, mi limito a chiedere se qualcuno pensa a una class action, che mi sembra la cosa più ragionale e più non violenta che si possa fare, diciamo. Quindi io chiedo a voi, questi 390.000 cosa dovrebbero fare? E poi chiedo anche a te di non perdere la riflessione su questo modo qui, perché adesso sono 2.000 famiglie. Grazie.
Vuoi rispondere tu per primo su questo?
No, prima arrivi. No, prima arrivi.
Ma... a costo, a costo, sì, no, però volentieri. Faccio una doppia premessa breve, però, dalla quale non possiamo prescindere, nessuno si può permettere di prescindere, perché è vero, diceva Bruno, non possiamo sempre nasconderci dietro ragioni di Stato, e quindi bisogna anche fare delle scelte entrando nel merito e assumendosi le responsabilità delle proprie scelte, però non possiamo nemmeno prescindere dal fatto di analizzare che cosa è successo in questo paese con il governo Berlusconi, Bossi-Berlusconi, e dove ha portato questo paese il governo Bossi-Berlusconi. Perché a novembre dell'anno scorso, quando diciamo alla fine si è deciso di mettersi con la moral suasion del Presidente della Repubblica, questo paese era davvero sull'orlo del baratro. Davvero non si sapeva se si sarebbero pagati il mese dopo le pensioni e gli stipendi ai dipendenti pubblici. Cioè, questa cosa non è che può essere un problema solo di qualchedun altro, è un problema di tutti, un problema drammatico. Ci deve far riflettere su come è stato possibile che siamo arrivati fino a lì, come ha fatto un paese ubriacarsi, innamorarsi di una situazione di questo tipo qua. Però a un certo punto ci siamo trovati lì e quindi c'era da prendere dei provvedimenti. Dov'è che ha sbagliato secondo me questo governo? Diverse cose, potrei citarne certamente questa cosa degli esodati, potrei citare le previsioni di bilancio, uno si aspetta un governo tecnico, poi salta fuori ieri l'altro che sulle previsioni di entrata dei primi 3 mesi ha sbagliato i 3,5 miliardi di euro, che non è mica un errore piccolo, cioè vuol dire che su tutto l'anno probabilmente ha sbagliato 12 o 13 miliardi, almeno il governo tecnico non sbaglia il bilancio, cioè ti aspetti almeno, speri questa cosa qua. Ha sbagliato sulle previsioni dell'IMU, su cui mi sono fermato prima, no? Ci sono un paio di miliardi che ballano ci sono un paio di miliardi che verranno in meno ai comuni, e la mia, il mio timore qual è? Che quando saremo a settembre diranno sì, è vero, avevate ragione voi sindaci, quindi però noi non ce ne abbiamo più da darvene, quindi aumentate l'IMU, capito? Perché finirà così, se tu vorrai pareggiare il bilancio, a settembre tutti quanti daranno un ulteriore giro, perché alla fine ci diranno sì, è vero, avevate ragione. Quindi ha fatto degli errori gravissimi, ha fatto delle scelte che io non condivido, per esempio anche la stessa riforma delle pensioni si poteva impostare, ma è stata pesantissima. Io per primo andrò in pensione a 69 anni e 9 mesi. Non è che ho tergiversato tantissimo, io a 26 anni ho postato lavoro, perché sono laureato, ho fatto anche il militare, uno di pochi ha fatto il militare, e poi sono andato a lavorare, ho fatto un concorso, sono andato a lavorare, però con questo percorso qua io arrivo in pensione a 69 anni e 9 mesi, quindi e faccio un impiegato, quindi sono uno fortunato, figuriamoci un lavoratore che fa anche un lavoro difficile. Quindi ha fatto certamente gli errori, però non possiamo prescindere dalla situazione in cui questo paese si è trovato, e quindi bisognava fare prende dei provvedimenti drastici, provvedimenti anche che hanno lasciano il sapore amaro in bocca. Quello che io lo accuso è che questo governo, per esempio, lo ha fatto solo verso una parte, hanno pagato solo alcune classi sociali, pagati i lavoratori, pagati i pensionati, ma per esempio si è fatto troppo poco verso alcune categorie. La vicenda dei taxisti, dei farmacisti, cioè emblematica da questo punto di vista, no? Su quel fronte lì ci si è fermati, è bastato un po' di protesta, un po' di polemica e ci si è completamente fermati e si è tornati indietro. Se siamo in una situazione drammatica, se davvero, se lo dicono, io penso che sia vero, no, eravamo sul punto di non riuscire più a pagare le pensioni, di non riuscire più a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, beh, però almeno se ce la fa i sacrifici, dividiamoli con tutte le categorie sociali, dividiamole con tutte le formazioni sociali. Quindi non possiamo caricarle solo sulla groppa sempre di quelli e sempre nello stesso modo. Dopodiché io penso che la Fornero si sarebbe dovuta dimettere, perché quando uno sbaglia una cosa così grave, come dicevi adesso, il ministro del lavoro che sbaglia sugli esodati di 5 volte la cifra degli esodati, si deve dimettere, perché o è un incompetente, o ancora peggio, come dici tu, malafede, ha mentito non solo ai lavoratori, al paese, ha mentito al Parlamento, perché il Parlamento probabilmente ha votato pensando le cose che diceva il ministro, e quindi è gravissimo questa cosa, quindi si deve dimettere. Non lo fa, non so come voterà il mio partito, io voterei la sfiducia perché, ripeto, ha fatto un errore gravissimo questa cosa qua, capito? E o è incompetente o ha mentito al Parlamento, e quindi è una cosa gravissima. Penso che il mio partito, il PD, stia cercando di tenere insieme tutte queste cose qua. Questa situazione è così difficile, complicata. Io capisco che forse è la persona che è più vicino, con cui sei più severo, però in questi contesti qua vedo che, ripeto, manca sempre un'analisi critica su chi ci ha portato in questa situazione qua. Negli ultimi 10 anni questo paese non l'ha governato Bersani, l'ha governato Bossi e Berlusconi, quindi non ci dobbiamo mai dimenticare come siamo arrivati qui, cioè che chi ha le responsabilità principali di aversi portati in questa situazione così devastante. Quindi mi piacerebbe che ogni volta si partisse dicendo quelli lì hanno fatto queste cose, sono dei delinquenti per quello che hanno fatto questo paese. Dopodiché, cosa possiamo fare per uscirne? Cosa fa il PD? Cosa fa il Sistema della Libertà? Cosa fa l'Italia dei Valori? Cosa fa il centro-sinistra per mettersi insieme per cercare di trovare delle soluzioni? Sulla riforma del lavoro, me la penso come Bruno, perché fra l'altro ho avuto la fortuna di andare un anno a scuola da lui in ufficio, quindi mi prendeva qui a fare permanenze, quindi anch'io penso che sia un pericoloso passo indietro il tema dell'articolo 18. Non so, forse non, di sostanza, come diceva lui, ma anche di principio molto, perché cioè, è chiaro che intorno a questa cosa c'è, si segna un arretramento o invece la salvaguardia di un sistema, che è quello nato certamente con lo Statuto dei lavoratori negli anni 70 e che ha consentito a questo paese da allora di fare grandissimi passi avanti per quanto riguarda i diritti nel luogo di lavoro, la tutela dei lavoratori, e quindi anche un valore simbolico, per me ha molto un valore simbolico, oltre che pratico, perché è vero, dicevano, non sono poi che poche migliaia le cause che effettivamente vedono il reintegro, o forse poche centinaia a volte in un anno, che vedono effettivamente il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro perché è stato licenziato abusando dell'articolo 18, ma il problema non è tanto questo, è proprio una questione, tu l'hai chiamato un architrave anche da un punto di vista giuridico, io lo ritengo un architrave da un punto di vista di principio, cioè rischiamo di tornare indietro pesantemente su dei valori che hanno caratterizzato il progresso civile di questo paese negli ultimi 30 anni, ed è grave questa cosa qua, perché rischia di far passare, ripeto, quello che è stato il modello di pensiero berlusconiano e bossiano, che era quello di dire che si può competere nel mondo calando un po' i diritti, calando un po' gli stipendi, in questo modo si è competitivi con Brasile, Cina, India e quant'altro, mentre invece non lo possiamo accettare questo ragionamento, mi sembra sia anche il ragionamento che ha sempre fatto il mio partito, deve essere l'opposto, deve essere ribaltato. Noi dobbiamo investire sulla ricerca, la formazione, l'innovazione, perché solo così siamo davvero competitivi con quei paesi. la ceramica da questo punto di vista è stato un po' un simbolo, un emblema, ha tutto sommato tenuto, poi anche loro hanno fatto molte esternalizzazioni, hanno fatto molti compromessi, diceva lui prima le cooperative di facchinaggio, le abbiamo trovate anche dentro le fabbriche delle ceramiche, insomma, però tutto sommato ha sempre avuto questo coraggio di investire, di rinnovare, di cercare, e anche per quanto riguarda, diciamo, i diritti dei lavoratori e i salari è sempre stato fra i contatti più avanzati. Ecco, io penso che sia quella la strada che la politica deve seguire, il mio partito deve seguire, il centro-sinistra deve seguire, questo paese deve seguire se si vuole salvare, però sempre senza mai dimenticare dove siamo in questo momento e chi ci ha portato in questa situazione così drammatica.
Mora, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma due battute.
Sì, sì.
Allora, chi ci ha portato in questa situazione qua? È chiaro che in premessa è Berlusconi, ma nell'attualità è stata la speculazione sui debiti sovrani. Io ripartirei da lì, perché quello che è successo in estate scorsa, valutiamo che sia tanto lontano da quello che potrebbe ripetersi in questa nuova estate? Io dalle premesse sto vedendo che alcuni elementi caratterizzanti quella situazione si stanno ripresentando di nuovo, questo mi serve per dire lo spread, ma non solo, non c'è solo lo spread, c'è che qui il tema della speculazione interviene su un corpo ormai abbastanza martoriato di un'economia e di una popolazione. Allora, siamo sicuri che quello che andava fatto è quello che è stato fatto per poter affrontare l'emergenza? Questa è una domanda che, secondo me, alla quale non stiamo rispondendo più di tanto, neanche i partiti che sono in Parlamento. Perché se la risposta fosse affermativa, la situazione attuale non dovrebbe corrispondere ai connotati che conosciamo adesso, di cui stiamo parlando e ho sentito anche negli interventi qui. Dovrebbe essere un'altra. Dovrebbe essere in cui la crescita ha ripreso, comunque la ripresa economica aveva concretezza e non soltanto dichiarazioni politiche, in cui la condizione sociale tendeva a migliorare, in cui la normalità ritornava nell'ambito dei rapporti infraeuropei, fra gli stati e anche fra le popolazioni, fra l'economia. Non è questa la situazione. Allora, qui ci sarebbe una riflessione da fare. C'è qualcosa che non è andato nelle politiche liberiste, monetariste, che ha fatto Monti, oppure sostanzialmente lo avalliamo col rischio di ritornare a dover ripetere queste cose qua? Però attenzione, perché io non so, una seconda riforma pensione, una seconda riforma articolo 18, una seconda manovra economica, dove ci porta?
C'è più spazio.
Sono queste domande che io credo che la politica non si stia dando, e io penso alla politica che mi può rappresentare, mica penso all'altra, penso a quella parte politica che in un qualche modo ha rappresentato anche la storia dei lavoratori, del movimento sindacale, del movimento operaio in questo paese, penso al centro-sinistra. Qui c'è un tema, il tema è, attenzione, bisogna cambiare, perché il rimanere ostaggio dell'emergenza e il non riuscire a delineare un ribaltamento della situazione che dia risposta al tema speculazione, ci ridà integralmente la situazione di gravità e di rischio di non avere un futuro come era esattamente quasi un anno fa. Io credo che qui sia il nodo da affrontare. Guardate che è un nodo che deve affrontare il movimento sindacale, i partiti del centro-sinistra, io credo che debbano affrontare le classi lavoratrici in questo paese qua, perché se non lo affrontano, io credo che il tema peggioramento, e non solo il peggioramento, ma il peggioramento in generale della condizione sociale, sia inevitabile. Allora, al PD, mi pare che abbia ragione Braglia, bisogna chiedere un qualcosa di più che affrontare l'emergenza, che dare la possibilità a Monti di affrontare l'emergenza, perché l'emergenza o la risolvi ripartendo di nuovo su un altro terreno, oppure l'emergenza tu la hai sostanzialmente resa strutturale. E quando l'emergenza diventa strutturale, il tema non è più soltanto sull'economia, e sulla situazione sociale, diventa anche sulla democrazia. Io credo che stiamo sostanzialmente rischiando di un tema molto delicato e molto grave, che è quello appunto della portare all'emergenza anche la situazione democratica. Io sono molto preoccupato da questo punto di vista, e lo sono non per il fatto che ci siano rischi di esplosione sociale eccetera eccetera, che insomma sinceramente non li vedo, ma è proprio quando non ci sono questi rischi che allora ho sensazione che le scelte politiche vengono sequestrate da una parte, Europa eccetera eccetera, lo stiamo vivendo, ma soprattutto che quando alla domanda cosa posso fare concretamente per cambiare io singolo e io gruppo e io collettività, non riesco a dare una domanda, e il rischio per la democrazia comincia a diventare pesante. L'abbiamo già vista questa cosa.
Bene. Signori, io credo che sia stato un incontro molto interessante. Devo dire che ho trovato importanti le cose che sono state dette da tutti i nostri interlocutori. Ringrazio la Camera del Lavoro per avermi invitato a questo dibattito. Spero siate rimasti soddisfatti.